Carissimi sacerdoti, che insieme con me offrite al Signore questo unico e santo sacrificio. Carissimi fratelli e sorelle, è per me davvero un momento di gioia poter celebrare questa santa Eucaristia insieme con voi. Venite da diverse parti del mondo per questa occasione che Don Pigi ha fatto diventare una bella tradizione. Ci accoglie Don Paolo, Don Giorgio, Paola, i vari responsabili, perché quanto noi ascoltiamo in questi giorni, soprattutto quanto noi stiamo celebrando in questo momento, possa essere a beneficio di tutta quanta la Chiesa. Noi siamo la presenza di Cristo nel mondo di oggi. Noi abbiamo la responsabilità di rendere presente il Vangelo di Cristo in mezzo agli uomini e alle donne del nostro tempo. E ce lo ha ricordato in maniera molto forte l'Apostolo Paolo nella prima lettura che abbiamo ascoltato, quando ci dice che per lui non è un vanto predicare il Vangelo, è un dovere. O abbiamo sentito questa espressione che si rincorre continuamente anche per quanti il Signore ha scelto per essere annunciatori del suo Vangelo. Guai a me se non predicassi il Vangelo. Guai a me. Come mai Paolo sente l'esigenza di dire ai primi cristiani di Corinto che per lui annunciare il Vangelo è un'esigenza? È una urgenza, è qualcosa che non viene da una sua scelta personale, non è una mia iniziativa, ma è piuttosto una missione, un incarico che gli è stato affidato. Come per l'Apostolo, e l'esigenza che l'Apostolo sente per la sua persona, per la sua missione, così anche ogni battezzato nel nome della Trinità deve sentire la stessa responsabilità, la stessa urgenza e lo stesso compito. Ma per addentrarci ulteriormente nel scoprire, nel comprendere quanto l'Apostolo ci dice, è necessario che ritorniamo al contesto più immediato di questa espressione. E il contesto, vedete, ci riporta all'inizio del capitolo 9 della prima lettera ai Corinzi, là dove l'Apostolo si esprime così: non sono forse libero io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto Gesù Signore nostro? Non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se non sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono. Voi siete nel Signore il sigillo del mio apostolato. Vediamo, fratelli miei, che l'Apostolo innanzitutto rivendica una dimensione personale della sua esistenza. Io sono apostolo. Come sappiamo, il termine vuol dire io sono un inviato, io sono stato mandato. Ed è in questo senso che si riprende quanto abbiamo ascoltato a conclusione del Vangelo di Marco, il capitolo 16 che ci è stato proclamato. andate in tutto il mondo. E davanti a questo comando è un imperativo. Gesù non ha detto se avete tempo andate in tutto il mondo. Gesù non ha detto se vi sentite andate. Gesù ha detto ai suoi discepoli, agli apostoli, a coloro che ha inviato, andate. E adesso comprendiamo perché, terminata la scena di Gesù che è rapito alla destra del Padre, l'Evangelista dice subito: partirono. Al comando dell'andare corrisponde il partire dei discepoli. Ebbene, come mai Paolo sente profondamente questo? Ce lo ha detto all'inizio di questo testo che abbiamo ascoltato. Non ho forse io visto il Signore? È qui, fratelli miei, la chiave di volta. È qui che noi possiamo comprendere realmente chi è l'evangelizzatore. È colui che ha visto il Signore. Non c'è alternativa. Non esiste, non la vedo. Non ho forse visto io il Signore? Non dovremmo essere capaci anche noi, nel momento in cui siamo chiamati a giustificare la nostra missione di evangelizzare, il dover dire lo facciamo perché abbiamo visto il Signore. Vedete, è sintomatico, anche a conclusione del Vangelo di Giovanni, quando tutti stanno raccolti nella sala superiore, Gesù appare, Gesù si fa vedere e compie due gesti di una grandezza straordinaria, unici. Soffia sugli apostoli, è il segno che dà loro lo Spirito, è il segno che dà loro una vita nuova. In tutto il Vangelo si dice una sola volta, in tutti i Vangeli, soffiò su di loro, alitò su di loro, diede l'alito, cioè la sua vita. E poi diede loro il potere di perdonare i peccati. Quello che perdonerete sulla terra sarà perdonato anche nel cielo. Però tra questi mancava Tommaso. Lo ricordate? Tommaso arriva, cosa gli riferiscono gli altri 10? La prima cosa che gli dicono non è Gesù ha alitato su di noi, non gli dicono Gesù ci ha dato il potere di perdonare i peccati, assolutamente no. Dicono a Tommaso abbiamo visto il Signore. Straordinario. Straordinario. È la cosa che ha colpito di più. Abbiamo visto. Ecco perché siamo diventati annunciatori. Perché lo abbiamo visto, lo abbiamo incontrato. Qui non c'è poesia alcuna, fratelli miei. Questa è la più alta teologia che noi possiamo fare. Perché questo ci riporta al mistero eucaristico nella nostra vita. Quando ci viene presentato quel po' di pane e quel po' di vino e ci viene detto questo è Cristo, è il suo corpo, è il suo sangue. Amen. Lo vedo, lo tocco, lo sento. Viene dentro di me. L'evangelizzatore che sente la responsabilità dell'annuncio del Vangelo è colui che ha visto il Signore. Ma questo non basta. L'Apostolo ci ha ricordato anche una seconda condizione. Non siete voi la mia opera nel Signore. se non sono apostolo per gli altri, per voi lo sono, perché voi siete il sigillo del mio apostolato. Voi siete il sigillo che io sono inviato. Voi siete il segno concreto. Vedere il Signore e partecipare alla vita di una comunità. Ecco il secondo pilastro dell'evangelizzatore. Non è solo ha davanti a sé una comunità. Da qualsiasi parte del mondo l'apostolo potrà andare, ha sempre davanti a sé la comunità. Sia che lui l'abbia fondata, sia che l'abbia fondata Pietro, Tommaso o un altro degli apostoli, là c'è realmente, concretamente il corpo di Cristo. Là c'è una comunità che vive del Vangelo. Là c'è chi è testimone del Vangelo. Ed ecco allora che comprendiamo quanto ci è stato proclamato oggi. Se c'è una comunità nella quale io sono partecipe, questo corpo di Cristo di cui io sono parte integrante, vitale, membra, se ho visto il Signore nella mia vita, allora io sono comandato ad annunciare il Vangelo. Allora non lo faccio di mia iniziativa, lo faccio perché ho ricevuto una missione. Lo faccio perché il Signore mi è venuto incontro, mi ha aperto il cuore, la mente, mi fa capire chi sono io realmente. Ed ecco qui allora che l'urgenza di annunciare il Vangelo fa dire anche a Paolo che tutto quello che deriva, che scaturisce dal Vangelo, tutto lui lo fa perché ne è partecipe. Che cosa significa essere partecipe del Vangelo? Ancora una volta ci vengono date delle indicazioni per la nostra vita che sono fondamentali. La prima, essere partecipe del Vangelo ci rende liberi. Paolo ripete qui quanto aveva detto all'inizio del capitolo. Non sono forse io libero? E adesso qui lo ripete. Io che sono libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Ecco il concetto fondamentale della libertà cristiana. Compiere il passo più importante nella vita di una persona, la scelta, l'esperienza della libertà di diventare servo di tutti. È il paradosso cristiano. È il paradosso che Gesù ha vissuto in prima persona. Nessuno mi toglie la vita, io la do da me stesso. È il concetto di libertà che proviene dal sentirsi profondamente amati dal Signore Gesù. Sei amato, dunque sei libero. Sei amato, dunque, come tua conseguenza, sei posto in uno spazio che nessuno potrà mai violentare o toglierti, la tua libertà, la libertà dal peccato, la libertà dall'effimero, la libertà da tutta quella dimensione materiale che ci tiene sempre di più rinchiusi in noi stessi. Sei libero, perché sei inviato, ecco dove sta il tuo essere servo, sei inviato ad annunciare il Vangelo. essere partecipe del Vangelo significa quindi innanzitutto inserirsi in quello spazio di libertà che ti pone nella condizione di essere partecipe della vita stessa di Cristo. Paolo lo dice senza mezzi termini nella lettera ai primi cristiani della Galazia. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Signore Gesù. L'evangelizzatore, colui che ha incontrato Cristo e lo ha visto, colui che appartiene a questa comunità, colui che sente di aver ricevuto una missione, colui che è libero perché è amato, è colui che nella propria vita vive Cristo stesso. Non sono più io che vivo, Cristo vive in me. Fratelli miei, io non vedo molte altre alternative a questa dimensione. Questo è essere cristiano. Questo significa essere rivestiti di Cristo. Ma che cosa facciamo? Nel giorno del nostro battesimo, quando ci viene consegnata quella veste bianca, ricevi la veste di Cristo, sei diventato una nuova creatura. Porta questa macchia sempre, senza macchia, senza nulla. Questo noi siamo, una nuova creatura che partecipa del mistero della morte e della risurrezione di Cristo. Per questo noi siamo la bella notizia. Papa Francesco ha una bella espressione. Noi non abbiamo una missione. Tu sei la missione. Non facciamo diventare ancora una volta qualche cosa di materiale, qualche cosa che abbiamo, quando invece si tratta della nostra personale esistenza. Io sono una missione, prima ancora di averla, sono. Sei una creatura nuova, sei cambiato. È quello che ci dice d'altra parte la Gaudium et Spes, questo bel documento del Vaticano II. Noi siamo stati consociati al mistero pasquale. E allora dobbiamo farci, per essere evangelizzatori, tutto a tutti. Paolo ce lo dirà subito dopo questi versetti che abbiamo ascoltato. Paolo ci dirà: mi sono fatto giudeo con i giudei, mi sono fatto uomo di legge con quelli che stanno sotto la legge, mi sono fatto uomo senza legge con quelli che non avevano la legge, mi sono fatto debole con i deboli, mi sono dato tutto a tutti. Non c'è più niente nella tua vita che non sia annuncio del Vangelo. Sei un uomo libero, sei una nuova creatura. Ascoltiamo che cosa Paolo ci ricorda subito al capitolo 3 della seconda lettera ai cristiani di Corinto, quando in questa seconda lettera Paolo, dopo che nella prima, questa riflessione che abbiamo fatto è nella prima lettera, Paolo è piuttosto severo in questa prima lettera perché i corinzi non obbediscono, i corinzi sono portati, sballottati qua e là da tutto quello che sentono, non hanno la certezza della fede. Nella seconda invece Paolo riesce ad essere più dolce, per quanto gli sia possibile. riesce ad essere più paterno, consola, e lo fa usando parole che parlano dello Spirito. Il Signore è Spirito, e dove c'è lo Spirito c'è la libertà. Noi, riflettendo senza velo sul volto la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella immagine di gloria in gloria, conforme all'azione del Signore che è Spirito. E quindi, fratelli miei, investiti di questo ministero, investiti del ministero di annunciare il Vangelo, in forza della misericordia che ci è stata usata, non perdiamoci d'animo. Rifiutiamo le dissimulazioni vergognose. Non camminiamo con astuzia. Non falsifichiamo la parola di Dio. Presentiamoci davanti a tutti con la verità che viene dal Vangelo. E così sia.